E allora, rieccoci con la sigla del giorno delle locuste, ma soprattutto con la presenza rinnovata in studio del professor Andrea Di Stefano, a cui rivolgiamo il più convinto dei buongiorno. Come va?
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
Tutto bene, caro professore, anche se oggi le compete un compito assai improbo.
Arduissimo.
Pensa di essere all'altezza di ciò che il destino le ha riservato.
Come ti ho proposto, il destino mi costringerà a fare pura cronaca senza quella profondità di analisi che è dedicata a lui, insomma, che è il suo terreno.
È proprio così, perché il giorno delle locuste ospita settimanalmente il professor Santoro, o chi ne fa le veci, e chi ne fa le veci oggi è niente proprio di meno che il professor Di Stefano. Scontiamo un atroce paradosso, perché oggi in prima pagina, in testa alla gerarchia degli argomenti del giorno delle locuste, c'è il fisco, ma il professor Santoro purtroppo non c'è, e quindi s'avanzi il professor Di Stefano. Fisco che troviamo in prima pagina oggi sul Sole 24 Ore, ma il professor Santoro sta a migliaia di chilometri da qui e quindi magari tornerà poi prossimamente a dettagliare ulteriormente. Perché il fisco torna in prima pagina?
Beh, torna in prima pagina per un appuntamento annuale che quest'anno si è caricato di molti elementi, cioè la 32esima edizione del convegno Telefisco, che viene organizzato periodicamente dal Sole 24 Ore. È un appuntamento che tutti gli operatori del settore seguono, perché è un'occasione per confrontarsi appunto con i vertici sia politici che tecnici del sistema dell'amministrazione pubblica. E quindi non si è conquistato solo, come era prevedibile, la prima del Sole 24 Ore, visto che lo organizza di fatto il gruppo del quotidiano di Confindustria, ma anche molti altri quotidiani, dal Corriere della Sera in giù, portano le notizie sul fisco in prima pagina, perché Ruffini, che è il direttore appena confermato dell'Agenzia delle Entrate, ha ridato i numeri sull'impatto, per esempio, della famosa pace fiscale, come ha voluto chiamarla soprattutto la Lega, e quindi le mini cartelle, quelle famose fino a 1000 euro, sono lo stralcio, significa la cancellazione di ben 18 miliardi di vecchi debiti, complessivamente 27 milioni di cartelle. La stima riguarda solo i debiti nei confronti delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali pubblici, mentre, come è noto, per esempio le amministrazioni locali eccetera, molto probabilmente nella stragrande parte dei casi anche per difficoltà di bilancio, non c'è stata l'estensione alle multe per esempio stradali delle amministrazioni locali, dei comuni eccetera eccetera.
Ma questa cosa è già ufficiale e certa, oppure siamo...
Non è certa.
Non siamo nel contesto delle grandi promesse di Telefisco.
È definita, ed è anche dal punto di vista materiale un'operazione in automatico, cioè l'Agenzia delle Entrate cancella a motu proprio queste cartelle, e quindi tutti gli italiani, ed è presumibile che si tratti di un numero molto elevato, visto che si tratta di 27 milioni di cartelle, che ovviamente non sono tutte intestate ciascuna a un solo soggetto, a un solo contribuente, ma è presumibile che siano almeno 7 milioni gli italiani che possono avere questo beneficio, 7 milioni di contribuenti per un totale appunto di 18 miliardi di euro. La tesi, come è noto, che ha portato a questa cancellazione è che si tratta di cartelle di importo minimo, la cui possibilità di riscossione è molto bassa. In alcuni casi, secondo le stime, e questo avremmo chiesto per esempio al professor Santoro, una delle motivazioni era che il costo di riscossione a volte veniva, risultava superiore a quello che poi il fisco riusciva ad incassare.
E quindi a breve il sabba felice di tutti quelli che vedranno rottamate le cartelle si farà infernale, come dice il poeta, l'immaginiamo, caroselli per le strade, un grande trenino a fare fisco samba, perché arrivederci e grazie, è stato bello.
Non c'è solo quello per fare il fisco samba, perché in contemporanea parte anche la nuova procedura per la rottamazione, quella è più complessa, cioè per tutte le diciamo posizioni debitorie nei confronti del fisco si riapre la possibilità di una grande rottamazione, le domande si possono presentare da adesso fino a mi sembra fine aprile, e la prima rata di questa nuova rottamazione, che dovrebbe essere in 18 rate future, sarà a luglio di quest'anno.
Il vero protagonista di tutto ciò non è, come si potrebbe pensare, il ministro dell'economia Giorgetti, bensì il suo vice, che abbiamo, come dire, più volte evocato, l'ha fatto soprattutto il professor Santoro nei suoi interventi, ovvero Maurizio Leo.
Sì, la cronaca racconta che Maurizio Leo ha proprio rubato la scena nel telefisco, sia ha sovrastato completamente sia il ministro Giorgetti, cioè il capo del suo dicastero, sia il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. E lì invece entriamo nel capitolo delle cosiddette promesse, i quattro pilastri che a partire dalla fine del mese di febbraio dovrebbero come dire, caratterizzare la prossima riforma fiscale. Leo ha parlato di una eliminazione dell'IRAP e di nuovi di altri tributi minori, la ristrutturazione dei procedimenti di liquidazione e accertamento, la revisione della normativa tributaria verso una codificazione migliore rispetto a quella attuale, e poi si è lasciato andare anche a ritornare a parlare della flat tax, ipotizzando appunto che la flat tax al 15% possa essere ulteriormente estesa e soprattutto possa essere estesa agli aumenti di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Chiederemo comunque a Santoro al suo ritorno.
Beh, chiederemo a Santoro sicuramente, perché insomma l'insieme di questa riforma è effettivamente molto consistente a primissima vista, perché non sono in grado di fare un'analisi, potrebbe produrre un vero e proprio mega buco nelle entrate, perché l'eliminazione per esempio della sola IRAP vale parecchio in termini di incassi, e quindi bisogna capire poi come si possa reggere, quale possa essere il riequilibrio appunto tra entrate e uscite in una dimensione di questo tipo, dove addirittura si torna a parlare di una rimodulazione anche dell'IRES. Per capirsi, l'IRES è l'imposta che pagano i soggetti giuridici, cioè le imprese, e quindi l'insieme di tutto questo pacchettone potrebbe valere alcuni, forse oltre 10 miliardi di euro, e quindi è difficile capire se e come sarà sostenibile nei prossimi bilanci delle pubbliche amministrazioni.
Attenzione, c'è una breaking news molto importante, ci scrive proprio in tempo reale non il professor Santoro, ma la moglie del professor Santoro, che esprime una preoccupazione. Sempre che torni, dice, visti gli scioperi a Malpensa.
Ah beh, ma
ci sono gli scioperi in atto.
Sì, è vero, oggi c'è uno sciopero di 4 ore. Ho visto dei servizi di terra della SEA, ma credo che insomma al massimo ci sarà qualche ritardo, ma sicuramente torna.
Comunque è sempre bello poter essere testimoni delle preoccupazioni e anche delle ansie di una donna innamorata del proprio marito che lo attende nuovamente al focolare. Io mi ero momentaneamente distratto mentre mi parlava di IRAP, di IRES, eccetera, perché a un certo punto ho molto apprezzato che lei abbia utilizzato una augusta espressione latina, motu proprio.
Ah, motu proprio.
Che come tutti i classicisti all'ascolto sanno, significa per proprio moto, di propria iniziativa. Ma io mi stavo domandando, cercando disperatamente di grattare via qualcosa dalle pochissime memorie di liceo classico che mi sono rimaste, sarà ablativo assoluto motu proprio?
Oddio, questo proprio, sai, io ho cancellato tutto quello che riguarda.
Anche lei non se lo ricorda?
No. no, assolutamente.
Vabbè, adesso immagino che ci scriveranno tutti: vergogna, non è ablativa, vabbè, saluto. Vergogna, oppure magari bravi, era ablativa. Vabbè, comunque mi ero perso via un po' così e non mi stavo nemmeno rendendo conto che il salto quantico proposto dal professor Di Stefano in scaletta ci porta dal fisco direttamente al price cap. Di nuovo il price cap?
Beh, perché siamo strettamente connessi, ovviamente.
Io pensavo al salto quantico, invece siamo connessi.
No, siamo sempre connessi perché stiamo parlando di bilancio pubblico, non stiamo parlando del price cap, quello dell'Unione Europea.
Ah, famoso. Non quello là!
No, stiamo parlando, come ti avevo scritto sommariamente in scaletta.
Me l'ha data dopo la sigla, la scaletta, manco ho avuto tempo di leggerla.
Va bene, del provvedimento che è stato assunto dal governo a fine anno, il provvedimento stabiliva che i produttori avrebbero anticipato gas a prezzi compreso tra 50 e 100 euro per megawattora agli energivori, questo nel momento in cui il TTF quotava intorno ai 200 euro. Ora, visti i forti ribassi, si scenderà probabilmente, anzi si è già scesi per alcuni contratti sotto i 50 euro e quindi risulta molto problematica la situazione, perché le aziende energivore che potevano approvvigionarsi a questi stock di forniture cosiddette a prezzo calmierato rischiano di ritrovarsi in una dimensione non contraria a quella attuale del mercato, quindi di pagare di più rispetto ai valori reali. Questo ci insegna della drammaticità dello sgonfiamento della bolla appunto speculativa sul prezzo del gas. Vorrei ribadirlo per credo l'ennesima volta, sono pronto a ribadirlo per sempre, che noi l'avevamo preannunciato dall'estate, dall'autunno del 2021, che c'era una speculazione e che non era uno per prezzi reali quelli del gas che giravano in Europa.
Ci sono le aziende energivore, poi ci sono le aziende tempivore, per esempio la radio che divora tempo, e infatti siamo già fuori di 30 secondi dal nostro countdown, quindi diamo la linea al GR per le notizie delle 8:30, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e visto che siamo inebriati dalla gas, torneremo naturalmente a spalancare l'attenzione sul ritorno del piano Mattei.
La fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
Una con tutte schede.
E alle 8, alle 8 e 39 minuti, rieccoci qui sulla carrettera del giorno delle locuste a raccontare la vita balera del professor Andrea Di Stefano, che non solo non è una signora, ma non è nemmeno un latinista, altrimenti ci sarebbe il Castiglioni Di Stefano e non il Castiglioni Mariotti.
No, no, assolutamente, latinista proprio lontanissimo da me, insomma.
Perché si è aperto, come era prevedibile,
si è aperto
l'inutile dibattito.
Un dibattito, insomma, adesso è arrivato una specie di base, perché è stata addirittura allegata alla foto della copertina della sottotesi di laurea in diritto canonico.
Attenzione, attenzione, importante, un momento importante, un momento in cui possiamo fare finalmente chiarezza.
E allora Alberto Campanelli conferma che è un ablativo assoluto.
Ma vai, ma vieni, ma che meraviglia, io ero rimasto a reclutante natura, in Eunte Vere, Cicerone Consul, quelle robe lì,
anche...
hai visto, bravo.
Il brano della pagina 2 di Detto Elaborato di Alberto Campanelli, che conferma che avevi perfettamente ragione.
Daremo a questo punto lettura della tesi del Campanelli, lettura integrale in una prossima puntata del Giorno delle Locuste.
No,
nel frattempo lo ringraziamo con grande partecipazione, ma siamo richiamati nelle terre di Cartago, che delenda a est, ma Cartago e dintorni sono il luogo in cui Giorgia Meloni è andata a cercare di rilanciare il piano Mattei. Raccontavo.
Sì, che è totalmente un'invenzione di comunicazione, perché questa storia del piano Mattei non c'è traccia in elementi storici rispetto al cosiddetto piano Mattei, però diciamo che si prestava molto bene a questa mega operazione di comunicazione costruita da Palazzo Chigi con i vertici dell'ENI per
meglio Italia hub del gas?
È molto meglio, meglio, molto meglio.
Però leggevo, raccontavo l'altro giorno
molto meno, no?
che manca il tubo per fare l'hub del gas.
Ma
a un certo punto non c'è più il tubo e ci sono gli Appennini e vanno tirati giù gli Appennini per fare il tubo.
No, no, non è proprio così.
Sì, ho capito che non è così.
Non semplifichiamo, il tubo c'è. Non è sufficiente per fare appunto dell'Italia l'hub del gas, e quindi bisogna fare tante belle nuove grandi infrastrutture. Il piano per trasformare l'Italia nell'hub del gas prevede 4 nuovi tubi, 4 nuovi gasdotti, di cui quello forse più rilevante in termini economici, nel senso che quello che costa di più e probabilmente renderà di meno è il Galsi, è il recupero del cosiddetto Galsi, che è il gasdotto che dovrebbe collegare appunto l'Algeria alla Sardegna e poi la Sardegna all'Italia, già bocciato negli anni passati proprio da ARERA, l'Agenzia per l'Energia e il Gas, perché i costi di questa infrastruttura sono assolutamente rilevantissimi e non possono essere ripagati dai consumi della Sardegna, che invece potrebbe andare completamente a rinnovabili. Ma questo è solo uno dei pezzi del piano, che prevede anche 7 o 8 rigassificatori, quindi il raddoppio degli attuali rigassificatori e delle infrastrutture che permettano poi di portare questo gas verso il nord Europa, perché tutto questo gas in realtà non è per la nostra domanda, ma per appunto offrire al nord Europa gas nel Medio Oriente governato da Eni e trasportato da Snam verso il nord Europa. Questa è in estrema sintesi la prospettiva dell'hub del gas, che rischia di trasformarsi in una grande spesa pubblica di dubbio ritorno economico e di sicuro danno ambientale.
7 rigassificatori, diceva il professor Di Stefano, 7 come i nani. E a proposito di nani, lei mi insegna che il nano che dà energia a tutti gli altri è...
No, non lo so.
Naturalmente gasdotto.
Gasdotto, certo, sì, sì.
Ce lo spendiamo così, con domanda e anche risposta, il quiz odierno del giorno delle locuste. Prima di passare alle trivelle, perché un niente, poi passare alle trivelle, scendiamo dalla terraferma e andiamo sul mare, deve fare ammenda.
Sì, devo fare ammenda.
Perché la fretta, lo ricordiamo, è cattiva consigliera, e la fretta l'ha spinta alla dimenticanza.
Ha una gravissima dimenticanza. Cui faccio ammenda.
Grave dimenticanza.
Chiedo venia. La riforma del fisco, secondo le dichiarazioni di Leo, ha dentro anche il ritorno dello scudo penale, perché con la delega il vice ministro dell'economia ha detto che ha introdotto nel tema semplificazione del sistema sanzionatorio è la via, questo tema, per reintrodurre lo scudo penale sui reati fiscali dopo il tentativo che è andato a vuoto, dopo le violente polemiche e lo stop della stessa Meloni e di Giorgetti nella legge di bilancio. E di cosa si tratta? Leo ha detto testualmente: pensiamo agli omessi versamenti, se non è reiterato nel corso del tempo è giusto pagare una sezione amministrativa ma non penale. Quindi sostanzialmente lo scudo dovrebbe rientrare qualora nella dichiarazione infedele ci sia trasparenza e non una volontà diciamo di comportamento nel eludere o evadere il fisco.
Lei naturalmente sa che il professor Santoro non avrebbe mai avuto una dimenticanza del genere.
Eh no, lo so, ma infatti per quello...
No, vabbè, ma è giusto riconoscerlo, l'importante è quello. Dicevamo, le trivelle.
Sì, perché ovviamente con il gas che sta scendendo, appunto, e che si trova ormai prossimo e probabilmente andrà, ora che si sta superando, diciamo, il picco invernale, le previsioni sulla primavera e l'estate ovviamente sono ancora più favorevoli dal punto di vista dell'andamento dei prezzi. Con i prezzi che scendono diventa sempre meno realistico l'investimento potenziale per le cosiddette trivelle nel Mar Adriatico o nelle coste siciliane, perché sappiamo che la vera motivazione della sospensione delle attività di perlustrazione e ricerca e poi estrazione era riconducibile ai costi che sono ovviamente connessi con questa attività. Estrarre questo gas è estremamente costoso, oltre che i giacimenti essere di difficile, come dire, non sono in grado di garantire più di un decimo della domanda, e quindi anche tutto il tema delle trivelle viene rimesso in discussione, perché appunto con prezzi che tendenzialmente possono essere ampiamente inferiori ai 50 euro a megawattora, questi non sono assolutamente in grado di sopperire ai costi, visto che la stima in questi casi è quasi il doppio come costo complessivo di estrazione, distribuzione e per portare a terra quell'eventuale gas che possa essere estratto.
Lasciamo il tema delle energie e torniamo ai dati sul PIL, in questo caso il PIL americano, lo citavamo dalla prima del Sole 24 Ore, un PIL che rallenta ma con un dato che supera le attese.
Sì, perché ha sorpreso gli analisti il dato americano, la crescita nel quarto trimestre è stata del 2,9%, l'attesa era di un 2,6%, certo c'è stata una flessione, cioè una frenata rispetto al 3,2% messo a segno nei tre mesi precedenti, ma per l'intero anno la crescita è stata del 2,1% contro il 5,9% del 2021, e quindi considerando gli incredibili aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Fed e la frenata economica che questo ha portato, le vendite di case negli Stati Uniti sono ai livelli più bassi degli ultimi 30 anni, perché ovviamente con questi tassi di interesse si frena moltissimo il mercato immobiliare. Questa crescita del 2,9 conferma appunto una capacità di una forza dell'economia americana, che probabilmente è riconducibile questa capacità anche ai provvedimenti assunti dall'amministrazione Biden, lo ricordiamo, perché hanno avuto banco molto a Davos l'AIRA, cioè l'Inflation Reduction Act, il provvedimento con la messa in campo di oltre 400 miliardi di dollari per sostenere interventi nell'economia, in particolare nell'economia conciliante con i cambiamenti climatici, che aiuti la transizione ecologica. Ecco, tutto questo insieme di interventi sta avendo effetti molto positivi sul PIL americano, nonostante l'ondata di licenziamenti nel mondo high tech. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e oggi il Wall Street Journal preannuncia una nuova ondata di licenziamenti anche da parte di IBM e di altre aziende del comparto tecnologico, che andranno a rafforzare e ampliare il numero di tutte le persone che hanno perso lavoro nel mondo appunto delle grandi aziende della tecnologia.
Intanto, come in un grande barbecue, c'è la Cina che continua a infiammare l'economia mondiale.
Continua a dare segnali, più che altro per ora infiammarla in senso diretto non ci sono elementi a conferma di questo, ma l'idea che appunto siano finiti completamente i lockdown, una volta superati le preoccupazioni per gli effetti della diffusione pandemica del Covid, c'è una attesa spasmodica che la ripresa dell'apertura cinese possa contribuire a una crescita complessiva dell'economia. Ne ha parlato anche Christine Lagarde, seppur in chiave negativa, cioè dicendo che l'inflazione probabilmente non scenderà ulteriormente per effetto della ripresa cinese. Ecco, il Financial Times quest'oggi apre con una notizia molto consistente, cioè che da praticamente l'inizio dell'anno ogni giorno i mercati emergenti, sia di debito sia delle azioni, quindi sia le obbligazioni che le azioni, attraggono oltre $1 miliardi al giorno, questo a partire dalla metà di gennaio, quindi nell'ultima settimana, e questo sarebbe la conferma appunto del fatto che un pezzo del sistema economico e soprattutto della finanza che anticipa spesso i trend economici si sta orientando verso una ripresa economica dopo gli effetti negativi prodotti dalla guerra e dal boom dei prezzi energetici legato alla guerra.
Peraltro i segnali sono contrastanti, perché per esempio possiamo mettere da una parte e dall'altra il Pakistan che è in default e le Filippine che invece annunciano la crescita più importante della loro storia.
Sì, in settimana ci si è concentrati proprio su queste due storie asiatiche completamente agli opposti. Il Pakistan è a rischio default per problemi legati alla sua gestione del debito, al fatto che la moneta pakistana è assolutamente crollata nel tentativo appunto dell'amministrazione di controllare i flussi di esportazione di capitali all'estero. C'è un piano in questo momento che le autorità pakistane stanno discutendo col Fondo Monetario Internazionale, che come al solito difficilmente potrà risolvere i problemi, e nel frattempo si susseguono i blackout, perché mancano proprio le disponibilità di denaro per l'accesso da parte delle imprese energetiche al petrolio, agli acquisti di petrolio per garantire il flusso dell'energia. Il piano del Fondo Monetario prevede una ristrutturazione e un pacchetto di aiuti da $7 miliardi, ma è in stallo dalla fine dello scorso anno, e nel frattempo Islamabad ha bruciato altri 5 miliardi di riserve in valuta straniera per cercare di sostenere la situazione. Questo è il Pakistan, quindi, che è oggettivamente a rischio default. Di converso, come dicevi, le Filippine ieri hanno annunciato che avranno la crescita più consistente dal 1976, per la precisione il 2022 si chiuderà con una crescita del PIL del 7,2%.
Ci avranno anche la crescita più importante della loro storia, le Filippine, ma ci hanno anche un grosso caso cipolle, che oggi rimbalzava sulla prima pagina del Messaggero. Cipolle come la cocaina in mano ai narcos, c'è una crisi alimentare pazzesca che ha fatto schizzare la domanda e i prezzi alle stelle, si è scatenato il mercato nero e quindi le cipolle sono pochissime, introvabili, in mano ai narcos, che adesso le spacciano come se fosse il mercato degli stupefacenti. Abbiamo meno di 5 minuti, le segnalo al professor Di Stefano, ma non si può non dare spazio alla copertina di Internazionale, che riprende la mega inchiesta del Guardian sulla truffa del clima.
Sì, forse l'avevamo accennato la scorsa settimana in chiusura, non eravamo riusciti a entrare nel merito. È una io trovo particolarmente eccezionale inchiesta del Guardian, che insieme a Die Zeit sostanzialmente questa Questa inchiesta è frutto di un lavoro che è stato fatto da alcune ONG per analizzare quanto dei reali degli accordi, insomma, degli acquisti di quote di CO2 si traduce effettivamente nella forestazione, difesa di foreste o riforestazione. Bene, secondo questa indagine, sostanzialmente le aziende che compensano l'anidride carbonica che emettono finanziando progetti di tutela ambientale non hanno nessuna conferma, nessuna certificazione, e non è possibile trovare riscontro del reale impatto positivo in termini di riduzione della CO2, anzi in alcuni casi l'impatto è addirittura negativo, cioè è molto la CO2 prodotta è superiore a quella che viene denunciata come taglio delle stesse emissioni di CO2. Questo riguarda molte grandi aziende internazionali e probabilmente su questo ci saranno anche risvolti in Italia, perché non sono poche le aziende italiane che usano addirittura le compensazioni in sede di campagne pubblicitarie. Prima tra tutte, gli ascoltatori l'avranno vista, la campagna Lavazza Zero sulla capsula in alluminio, di cui si parla di compensazioni. Andremo a verificare appunto se anche in questo caso le compensazioni sono su progetti reali o sono solo come dire, business di natura finanziaria.
Intanto, mentre su Netflix sbarca la serie dedicata a Bernie Madoff, ritornano le mega truffe a Wall Street.
Sì, perché dopo FTX si parla già, fra l'altro, di una possibile serie legata ai Bitcoin e al fallimento della piattaforma di FTX. In questa settimana invece l'attenzione è per il miliardario indiano Gautam Adani, una società di quelle che girano a Wall Street che sono collegate poi ai fondi altamente speculativi, la Hindenburg Research, che è famosa per trovare appunto società che hanno gonfiato in borsa i prezzi, ha diffuso un comunicato nel quale accusa di frode una serie di aziende, 7 per la precisione, del gruppo controllato dal miliardario indiano. In pratica Hindenburg Research, il cui nome, vorrei ricordarlo, richiama il disastro del dirigibile costruito da Zeppelin che prese fuoco nel New Jersey. Secondo questa società, sostanzialmente il gruppo Adami avrebbe nascosto la propria posizione debitoria con una serie, ricorrendo a una serie di offshore, quindi sarebbe molto malmesso dal punto di vista dei conti, e quindi i prezzi delle azioni in realtà sarebbero gonfiati per oltre 2 miliardi di dollari. Le azioni sono crollate in borsa ed è immediatamente stata aperta un'inchiesta che potrebbe danneggiare anche il Premier Modi.
Caro professore, manca solamente un minuto. Riusciamo a stipare, come nella valigia già piena, un'ultima notizia oppure preferiamo salutare?
Sì, no, l'ultima notizia è la trovate sul Corriere della Sera. Dice la musica nuovo investimento di borsa. In realtà, come sappiamo, non è proprio così, perché sono almeno 10 anni che la musica digitale ha rivoluzionato anche il settore finanziario, ma qui si parla invece di un future, cioè di un contratto agganciato, una scommessa finanziaria agganciata ai brani più ascoltati. È l'idea della startup Clouty, che appunto vuole lanciare l'indice Music 500 sullo streaming online.
Alle 8.58 andiamo a chiudere rapidamente il giorno delle locuste, perché tra poco parte Prisma con Lorenza Ghidini, e vi ricordo che dalle 9.30 nel corso di Prisma ci sarà uno speciale Caso Cospito, Libertà di Cura, Libertà di Stampa, realizzato insieme a Radio Onda d'Urto di Brescia, Radio Popolare Network. Ci sarà anche la dottoressa di Cospito, quella stessa che si voleva paradossalmente tacitare. Noi invece ci sentiamo la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre stesso orario. Professore, buona giornata, buon weekend e arrivederci.
Buona giornata a tutti e buon weekend.
Saluti anche a voi ascoltatori.